Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia.
Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina della Radio Vaticana.
Benvenuti al consueto appuntamento settimanale con la salute e i medici del Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Eliana Storri al microfono in questo spazio che il venerdì dedichiamo alla medicina. Se volete parlare con la redazione di 105, telefonate al numero verde 800 208 802. Oppure se volete inviare un sms potete farlo al 335 12 43. 317. E come sempre vi ricordo che tutte le puntate di Effetti Collaterali si trovano sui siti radiovaticana.va/105 e unicattolica.it. Mercoledì 17 aprile ricorre la nona giornata mondiale dell'emofilia. In Italia gli emofilici sono circa 7.000 e aumentano se si contano le persone che hanno anche altre patologie legate alla coagulazione. Ma dati più precisi li chiediamo al professor Raimondo De Cristofaro, associato di medicina interna, responsabile del centro emofilia e del servizio malattie emorragiche e trombotiche del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Professore, benvenuto.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Professore, i dati sappiamo non sono mai simpatici, ma solo per avere un'idea dell'incidenza in Italia, quanti sono gli emofilici?
Sì, globalmente gli emofilici nel territorio italiano sono stimati tra i 6 e i 7 mila. Basti pensare che nell'ambito della regione Lazio gli emofilici stimati sulla base anche dei programmi e dei piani terapeutici che noi effettuiamo per loro sono circa 6-700 e sono maggiormente rappresentati nei report ufficiali gli emofilici sia nella regione Lazio che nella regione Lombardia e sono poi sparsi un po' diciamo con varia tipologia nelle altre regioni anche del sud d'Italia. La massima incidenza comunque l'abbiamo nella regione Lombardia, nella regione Veneto e della regione Lazio.
Ma con questa incidenza, diciamo, fra virgolette bassa, è considerata malattia rara?
Sì, è considerata una malattia rara perché l'emofilia A, cioè la carenza di fattori ottavo della coagulazione, colpisce circa un individuo su 5.000, mentre è circa 5 volte più bassa l'incidenza dell'emofilia B, caratterizzata dalla carenza di fattore nono della coagulazione.
Ecco, adesso in modo semplice ci può spiegare di che patologia si tratta?
Entrambe le forme di emofilia più frequenti, cioè l'emofilia A e l'emofilia B, sono dovute a carenza di un singolo fattore della coagulazione. Nella fattispecie l'emofilia A è caratterizzata appunto da una carenza di fattore ottavo della coagulazione, che è un fattore che viene utilizzato dal nostro sistema emostatico per accelerare le reazioni coagulative, mentre l'emofilia B è caratterizzata da una carenza di fattore nono, che è invece un vero e proprio enzima che è deputato all'attivazione di altri fattori coagulativi come il fattore decimo. In realtà la sintomatologia è ovviamente di tipo emorragico in entrambi i casi, sebbene nell'emofilia A la gravità delle forme emorragiche è maggiore rispetto a quella dell'emofilia B e coinvolge prevalentemente i tessuti del sottocute e soprattutto il tessuto muscolare e osteoarticolare, con lo sviluppo di ematomi muscolari, a volte anche spontanei o per lievi traumi, e i cosiddetti emartri, cioè la presenza di sangue nelle articolazioni, che determina poi una forma infiammatoria grave della membrana sinoviale presente sulle articolazioni e quindi può, se non curata adeguatamente, portare anche ad alterazioni di tipo appunto motorio delle articolazioni colpite.
Professore, per semplificare, in poche parole, l'emofilico è quella persona che se si ferisce, nel caso si ferisca, ha difficoltà, il suo sangue ha difficoltà a coagularsi, per cui la ferita ha difficoltà a richiudersi?
Sì, la ferita ha difficoltà a richiudersi, ma soprattutto i pazienti affetti da emofilia sono soggetti a emorragie profonde, quindi che corrispondono a tessuti, appunto come dicevo, muscolare ed osteoarticolare. Quindi le emorragie più gravi oltre a essere quelle cutanee e quindi, come lei stava appena dicendo, quelle che ineriscono la cute e il sottocute, riguardano prevalentemente i tessuti profondi, e questo può determinare delle fuoriuscite di sangue anche di 500-600 millilitri di sangue in tali territori, sottoponendo anche a rischio di sviluppo di anemia questi stessi soggetti.
Colpisce di più gli uomini o prettamente gli uomini?
Colpisce quasi prevalentemente gli uomini, perché nell'emofilia A e B il gene che è coinvolto nella mutazione poi responsabile di questa malattia è presente sul cromosoma X, sul cromosoma sessuale X, e quindi normalmente sono le donne ad essere soltanto portatrici del gene, in quanto l'altro cromosoma in genere è normale, l'altro cromosoma X è normale, poiché le donne, come sappiamo, sono dotate di due cromosomi X, mentre nell'uomo, se il soggetto affetto appunto ha ereditato dalla madre il cromosoma affetto X, ed essendo presente un solo cromosoma X, si manifesta in tutta la sua virulenza la malattia.
Professore, nel caso ci si riferisca alla cute, al problema della coagulazione, quando ci si ferisce si vede quello che succede, ma nell'altro caso, voglio dire, i sintomi,
sì,
come si fa a capire che sta succedendo questo processo di emorragia interna?
Allora, normalmente...
E che non dipenda da un trauma o da qualche altra patologia?
Certo. Il sintomo fondamentale è il dolore, accompagnato nel caso dell'ematoma muscolare e ancor di più nel caso dell'emartro, cioè di questa presenza di sangue nell'articolazione, da un dolore e da un gonfiore della parte coinvolta. Quindi le sedi più frequenti, ad esempio, sono la coscia, con versamenti tali a volte da rendere anche difficoltosa la stessa deambulazione, o l'articolazione stessa, come quella del ginocchio o dell'anca o della caviglia, che si gonfiano e sono responsabili di sintomatologie dolorose molto, molto pesanti e quindi avvertite a volte anche dal paziente prima ancora che abbiano e raggiungano determinate dimensioni. Il paziente emofilico spesso avverte che qualcosa non va a livello di un'articolazione o a livello di un muscolo, come i grossi muscoli della coscia, ancor prima che vengano emessi negli stessi territori dei volumi di sangue come 100, 200 o fino a 500-600 ml di sangue.
Ma la diagnosi è clinica?
Sì.
Prima di fare poi degli accertamenti?
Sì, la diagnosi è clinica anche sulla base dell'anamnesi, ovvero allorquando, interrogando i genitori e soprattutto la mamma, come dicevo prima, si sappia dell'esistenza di casi analoghi nel altri membri della stessa famiglia e soprattutto, per i motivi che appunto stavamo prima dicendo, quando i pazienti colpiti siano prevalentemente di sesso maschile. E poi ovviamente questi sintomi accompagnano il paziente affetto soprattutto dopo il primo anno, intorno al primo anno di vita, quando il bambino colpito dalla malattia comincia a deambulare, comincia a gattonare e quindi espone alcune parti del proprio corpo a quei piccoli traumatismi che appunto caratterizzano queste fasi dello sviluppo del bambino, quindi le ginocchia, i gomiti e appunto le articolazioni anche delle anche vengono colpite da queste microemorragie che appunto determinano anche incapacità funzionale delle stesse articolazioni.
Quando si è in pericolo di vita?
Pericolo di vita si può avere quando l'emorragia può colpire anche territori non comunemente colpiti spontaneamente, come per esempio quello cerebrale. Sono purtroppo stati riscontrati dei casi di decesso anche dopo postpartum, quando il parto è stato particolarmente difficoltoso e magari non si sapeva dell'esistenza di tale patologia, e quindi durante il parto l'organismo è stato sottoposto a un traumatismo ovviamente parafisiologico che ha poi determinato questa emorragia cerebrale poi responsabile del decesso del paziente. E può essere anche molto grave la situazione, come dicevo prima, di l'emissione di grossi quantitativi di sangue nel nostro organismo, tale da determinare il cosiddetto shock emorragico, cioè la perdita improvvisa e ingente di quantitativi di sangue tali da determinare una anemizzazione improvvisa del paziente e quindi con tutte le conseguenze del caso fino appunto ad arrivare al decesso.
E quali terapie vengono adottate?
Oggi fortunatamente le terapie di tali patologie hanno subito miglioramenti veramente impressionanti rispetto anche a 30-35 anni fa. I primi provvedimenti che furono adottati tra gli anni 60 e 70 erano volti alla somministrazione del fattore mancante e ovviamente si è proceduto progressivamente ad un miglioramento del materiale purificato contenente appunto il fattore ottavo, il fattore nono della coagulazione, senza dimenticare che esiste anche una terza forma di emofilia che prima non abbiamo citato, ma che è abbastanza legata un po' alla razza ebraica, che è l'emofilia cosiddetta C, determinata da carenza di un altro fattore coagulativo che è il fattore 11, ma questo è ovviamente una forma molto più rara.
Ma da cosa dipende?
Dipende sempre da un difetto genetico come l'emofilia A e B, ovviamente coinvolgendo però geni differenti dai precedenti. Come le dicevo, la terapia ha subito dei miglioramenti incredibili perché si è dapprima raggiunto un notevole grado di purezza di tali prodotti, di tali fattori mancanti e che ovviamente venivano purificati dal sangue di donatori. Questo purtroppo tra gli anni 80 e 90 ha determinato in questa stessa popolazione di pazienti la diffusione di patologie infettive virali, soprattutto epatite B, epatite C e purtroppo anche HIV, allorquando non si sottoponeva il materiale purificato ai controlli molto rigorosi che oggi vengono invece effettuati per essere certi dell'assenza di tali contaminazioni virali. E quindi purtroppo in quegli anni si sono verificati anche molti decessi per queste complicanze infettive dopo somministrazione di tali fattori. Oggi fortunatamente sia il materiale purificato da sangue, il cosiddetto plasma derivato, cioè il fattore plasma derivato, ovvero purificato da sangue di donatori, sia soprattutto al materiale prodotto per ingegneria genetica, quindi fatto produrre da cellule in laboratorio, è assolutamente sicuro con un notevolissimo grado di purezza e quindi i pazienti ricevono i fattori carenti, il fattore ottavo e il fattore nono, sia sotto forma di materiale purificato da sangue di donatori, sia cosiddetto ricombinante, cioè prodotto per ingegneria genetica, ma caratterizzato da elevatissimo grado di purezza e soprattutto da notevolissimo grado di sicurezza infettivologica.
Professore, considerando quanto ci ha detto, qual è la qualità della vita di queste persone?
La qualità della vita, direi oggi, è assolutamente paragonabile a quella dei soggetti non emofilici. Il trattamento purtroppo deve essere, l'unica limitazione è legata appunto alla modalità di somministrazione di questi fattori, che è per via endovenosa. Quindi sia il soggetto adulto che il soggetto in età pediatrica debbono ricevere per tale via la somministrazione dei fattori carenti e questa è forse l'unica limitazione che incide un po' negativamente sulla qualità di vita di questi soggetti. Per quanto riguarda invece le complicanze tipiche delle malattie, la somministrazione di tali fattori ha praticamente determinato un'assoluta normalità della qualità di vita di questi fattori e tanto che oggi osserviamo la necessità di trattare pazienti adulti anche in età geriatrica, perché ormai si raggiungono anche età geriatriche quando il paziente è stato correttamente trattato e quindi addirittura ci troviamo di fronte a situazioni paradossali, cioè quelle ad esempio di utilizzo di farmaci antitrombotici per le complicanze tipiche dell'età geriatrica, quindi tutte le patologie cardiovascolari, pur essendo il paziente un paziente in realtà affetto da una malattia di tipo emorragico. Questo perché la somministrazione dei fattori oramai rende praticamente sovrapponibile in termini di rischi emorragici tali pazienti rispetto alla popolazione normale.
Professor De Cristofaro, il 17 aprile sarà la giornata mondiale dedicata all'emofilia. Lei crede nell'importanza del ruolo di queste giornate che vengono dedicate alle varie patologie?
Credo assolutamente che siano importantissime queste iniziative, soprattutto per la sensibilizzazione del mondo amministrativo e politico affinché si raggiunga, per quanto riguarda il territorio italiano, ma anche ovviamente presso altre nazioni, lo stesso livello di accuratezza dell'assistenza a questi pazienti, evitando quindi situazioni di squilibrio dei livelli di qualità di assistenza nei vari punti del territorio nazionale. Questo purtroppo è un pericolo che possiamo correre e quindi queste iniziative, sensibilizzando l'opinione pubblica, permettono che si raggiunga un livello di criticità nella valutazione dei livelli di assistenza i più uniformi possibili e quindi si permetta che tutti i pazienti, sia quelli in età adulta che quelli in età pediatrica, possano essere trattati nel miglior modo possibile. E poi, come sempre, sono situazioni che permettono anche alla comunità degli stessi pazienti emofilici di apprendere delle novità che pure sono in cantiere, sempre nell'ambito del trattamento di questa patologia, in maniera tale da poter affinare ancora di più le metodiche, le metodologie di trattamento di queste patologie emorragiche.
Quindi l'attenzione è sull'emofilia in questa giornata mondiale del 17 aprile. Professor De Cristofaro, grazie per essere stato con noi, le auguriamo buon lavoro.
Grazie, grazie della vostra iniziativa.
105 FM, la Radio Vaticana in diretta.
Ospedale Verde, è questo il progetto del Gemelli che è stato siglato con un accordo tra il Ministero dell'Ambiente e il Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Una serie di interventi previsti nei prossimi 5 anni che porteranno il Gemelli ad essere il primo ospedale verde nel Lazio. Ne parliamo con il professor Umberto Moscato del Dipartimento di Salute Pubblica del Gemelli e coautore del progetto. Professor Moscato, benvenuto.
Buongiorno, grazie, buongiorno a tutti.
Professore, quali sono gli interventi che faranno del Gemelli il primo ospedale verde della nostra regione?
Prima di tutto saranno degli interventi che sono tesi chiaramente a migliorare il consumo di energia, quindi risparmiando energia pressoché a 360 gradi, sia consumi elettrici che consumi termici, non distogliendo il nostro interesse, come ha fatto ben notare anche il Ministro, dal risparmio dell'acqua e sul ciclo differenziato dei rifiuti, che è essenziale in particolar modo per la nostra regione. Questi interventi avranno lo scopo di cambiare proprio il volto della struttura del nostro policlinico, tanto che si interverrà addirittura sull'involucro dell'edificio, quindi proprio sulla struttura esterna, in modo da diminuire la dispersione termica, e poi interventi sulle centrali energetiche, sulle centrali di sterilizzazione, cercando di sfruttare al meglio l'energia disponibile e nello stesso tempo utilizzando energie rinnovabili.
Da dove si comincerà in questo ammodernamento edilizio? Da quali lavori? All'atto pratico?
Dal punto di vista energetico in quanto tale, sicuramente dalle strutture delle centrali termiche che sono già in nostro possesso, perché si completerà il procedimento di trigenerazione che attualmente è già presente, quindi l'utilizzo al massimo efficienza possibile dell'energia disponibile. Immediatamente dopo sulle strutture esterne e interne che caratterizzano proprio la configurazione dell'intero edificio. Questo però dovrà essere accompagnato, proprio perché dovrà essere un modello sperimentale, quindi nello stesso tempo modello da poter utilizzare anche in altre strutture sanitarie, dovrà essere accompagnato per forza di cose da uno studio dell'impatto che questo ha sull'ambiente esterno e sull'ambiente interno, in particolar modo, proprio perché trattasi di una struttura sanitaria, sulla presenza di pazienti che devono essere al massimo tutelati, così come del personale dei visitatori, anche per la loro sicurezza. Dobbiamo fare in maniera tale che l'applicazione di tecnologie assolutamente innovative siano assolutamente sicure per la presenza, e la prima cosa importante per la struttura di un centro di eccellenza di ricerca quale il nostro, per la persona, per la tutela della salute della persona.
Professor Moscato, le tecnologie innovative di edilizia sostenibile e gli altri interventi che il Gemelli farà hanno comunque un costo che in questo momento di crisi pesa sull'economia dell'ospedale. Dove verranno reperiti i fondi necessari?
Tali fondi dovranno essere reperiti chiaramente proprio con l'accordo che il Ministero dell'Ambiente ha fatto sulla base di quelli che sono gli investimenti che ha destinato a tali attività e a tali funzioni, che inizialmente avranno un costo, ovviamente come sempre accade per la prevenzione, e parte ovviamente sarà una partecipazione della nostra struttura che ovviamente è interessata a questo tipo di ruolo. Questi investimenti iniziali però genericamente e nella totalità dei casi degli atti di prevenzione saranno un guadagno futuro, perché ovviamente ridurranno di molti costi e quindi porteranno a un guadagno dal punto di vista economico sicuramente. Come ho detto prima, però, sarà anche un guadagno in salute dal punto di vista ambientale, dal punto di vista delle persone residenti nella nostra zona, che avranno un minore impatto di emissioni di inquinamento da una struttura grande come un policlinico universitario può essere, e quindi questo dovrà essere calcolato anche nei futuri guadagni che potremo avere da questo tipo di intervento. Come tutti gli investimenti, inizialmente c'è un costo iniziale elevato, nello stesso tempo tale costo sarà ammortizzato nel tempo e poi ne trarremo vantaggi tutti.
Allora, il Gemelli Ospedale Verde, grazie al professor Umberto Moscato del Dipartimento di Salute Pubblica del Gemelli e coautore del progetto, appunto, Ospedale Verde. Professore, grazie per essere stato con noi, per la sua disponibilità.
Grazie a voi e mi permetto solo un ultimo secondo.
Prego.
Questo tipo di intervento ha anche lo scopo di generare un volano di formazione e informazione sulla popolazione per determinare questo senso, questa coscienza, questo consenso a un nuovo ambiente pulito, proprio perché dobbiamo assolutamente investire in energie pulite per il nostro futuro, per i nostri figli. Non possiamo più farne a meno, non possiamo più dimenticare che c'è un domani e a cui dobbiamo essere di tutela per le nostre generazioni future.
Grazie.
Grazie a lei e grazie a tutti.
E termina qui l'appuntamento settimanale con la medicina. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.